Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Può un uomo sposato amare nello stesso tempo, veramente amare, un amante e sua moglie? No, inconcepibile, inconcepibile. O si ama l'una o si ama l'altra. Può avere un rapporto con l'amante, un rapporto di peccato, ma può essere quel rapporto un rapporto mai benedetto da Dio? No, perché è peccato. Cioè lui può avere la bella amante e tutto va liscio, ma non potrà mai essere un rapporto benedetto da Dio, perché è peccato a priori. Invece il matrimonio può essere grandemente benedetto da Dio. Oggi vogliamo continuare in Primo Timoteo, siamo in capitolo 6, e prego che vedremo che il nostro cuore non può essere per Dio e anche per i tesori del mondo. Impossibile. O ami uno o ami l'altro, ma non puoi amare entrambi. Allora, nell'ultimo sermone in Primo Timoteo capitolo 6, i primi versetti, abbiamo letto e considerato il fatto che la vera dottrina, oltre ad essere conforme alla Bibbia, cos'è l'altra qualità della vera dottrina? E questo, se non c'è, non è vera dottrina, per quanto sembra biblica. E cos'è? Produce una vita di pietà. Se la dottrina non produce una vita di pietà, timore di Dio, riverenza, santità, mansuetudine, c'è qualcosa che manca. Cioè, sto parlando di coloro che ascoltano quella dottrina. Può sembrare di combaciare perfettamente con la Bibbia, c'è qualcosa che manca, perché la vera dottrina produce pietà in quelli che l'ascoltano e seguono. Abbiamo visto che la parola pietà è una parola che non c'è in italiano, questa parola. La parola greca per pietà non c'è in italiano, una parola che ha quel significato. E la parola greca che viene tradotto pietà, allora esiste in italiano la parola pietà che quasi misericordia, abbia pietà di me. Quello è un buon uso, ma il senso in vari casi, come questo brano, non c'entra con misericordia. È una vita di riverenza, stando sempre cosciente della presenza di Dio, quindi badando bene a tutto quello che faccio, penso, dico, come reagisco, perché c'è Dio con me. Una vita di assoluta riverenza, di santità, di umiltà. Non posso mai lamentarmi, non posso agitarmi. Quando pecco mi aggrava e chiedo perdono. Pietà è questo. E la vera dottrina è seconda pietà, produce pietà nei suoi ascoltatori e quelli che la seguono. Allora, invece di valutare e vantarci quanto la nostra dottrina è giusta, è da valutare quanto ci sta trasformando. Ci vuole poco avere buona dottrina in un certo senso. Io posso avere orgoglio della mia dottrina. Basta che mi metto a studiare, io posso avere buona dottrina, ma se non cambio il cuore, c'è qualcosa gravemente sbagliata con la mia dottrina. Allora, alla fine di quell'insegnamento abbiamo visto quella frase, quel brano, 1 Timoteo 6, 5, che diceva: ci sono quelli falsi insegnanti che stimano la pietà, in quel caso una falsa pietà, fonte di guadagno. Ricordate quello? Che loro vedono la pietà, può essere un guadagno economico, spesso quello, può essere potere, Io voglio avere i seguaci, può essere un guadagno di vari, guadagno della stima delle persone, però vedono la pietà, parlare di Dio come fonte di guadagno. Allora, vogliamo andare avanti? Perché effettivamente quello che Dio stava dicendo lì, ma adesso nel brano di oggi, iniziando con versetto 6, Dio guida Paolo a parlare che è peccato per un credente di desiderare le cose materiali. La parola importante è desiderare. È peccato per un credente di desiderare le cose materiali. Allora, trovate 1 Timoteo capitolo 6, e queste verità sono estremamente importanti perché riguardano la vita di tutti i giorni. Questo non riguarda qualche credente. Questo riguarda ogni credente. Viviamo in un mondo dove c'è sei un peccato che viene innalzato come una qualità buona, è quello di cui si parla questo brano. Non è visto come peccato, è visto come quello che tutti dovrebbero avere come stile di vita. E purtroppo in tanti, tanti credenti questo peccato è tanto presente. Quindi vogliamo ascoltare quello che Dio ci dice in 1 Timoteo 6. Voglio vedere da 6 ad 8 all'inizio, ma inizio con 5 quel po' di contesto. Uomini che fanno vane disputi di uomini corrotti nella mente e privi della verità, che stimano la pietà essere fonti di guadagno. Da costoro separati. Ora, la pietà, assieme all'essere contento, è un grande guadagno. Non abbiamo infatti portato nulla nel mondo, ed è chiaro che neppure possiamo portarne via nulla. Ma quando abbiamo di che mangiare e di che coprirci, saremo di questo contenti. Questo discorso è fondato sulla verità che la pietà è fondamentale nella vita di ogni vero credente. Un credente che non ha pietà per niente è un falso credente. Allora dobbiamo crescere nella pietà. Ma se è assente totalmente, quella persona dice belle cose, ma non è salvata. Ricordate che la vera vita cristiana non è conoscere le dottrine, ma di essere trasformato dalle dottrine, dalle verità di Dio. Questa è una vita di pietà. Questo brano ci insegna che i falsi insegnanti, e purtroppo anche tanti falsi credenti che non sono insegnanti, credono che la pietà sia fonte di guadagno. Un guadagno materiale, un guadagno terreno, ma non lo è. Piuttosto la vera pietà, insieme all'essere contento, è fonte di grande guadagno, ma non economico, non materiale, non della stima degli uomini, un vero guadagno che dura. Allora abbiamo visto prima cos'è la pietà, una vita di riverenza, una vita di timore di Dio, di umiltà, di santità. Allora, la pietà insieme all'essere contento è un grande guadagno. Ok, abbiamo visto la pietà. Cosa vuol dire essere contento? Questo è importante. Fermiamoci quando leggete, non correte avanti, fermatevi. Cosa vuol dire essere contento? Allora, essere contento vuol dire non desiderare più. Vuol dire non desiderare più. Se tu hai una cena e mangi forse più di quello che dovresti perché è molto buono, ma mangi a sazietà, tu sei contento, tu non desideri più. Ne vuoi ancora? E tu dici, no, grazie, era buono, ma sono contento, sono sazio, non voglio più, non desidero più. Se io non desidero più di una cosa, proprio non desidero più, allora io sono soddisfatto, sono contento in quel campo. L'unico modo di essere contento, l'unico modo di non desiderare più di quello che il mondo ci dà è di essere soddisfatti in Cristo. Non posso frustrarmi e vivere in un convento ed essere duro con me stesso ed essere contento e non desiderare più. A quel punto desidero di essere visto per quanto sono bravo. E sono ancora caduto. Quando il nostro cuore è fissato su qualsiasi cosa al di fuori di Dio, quel desiderio diventa un tarlo che mangia il nostro cuore. Il desiderio non soddisfatto ostacola la pace e la vera gioia. Il desiderio carnale soddisfatto non dà la pace e la vera gioia. E il desiderio può essere per qualcosa di buono, può essere per il matrimonio, può essere avere un figlio, può essere che Dio risolvi un problema. Se il nostro desiderio è per qualcosa al di fuori di Dio, non saremo mai veramente soddisfatti. Allora, è sbagliato gioire se Dio mi porta una moglie preziosa come ha fatto per me? No. È sbagliato gioire se Dio mi fa avere 1, 2, 3, 10, 12 figli? No. E sono doni da Dio. Possiamo gioire. Ma possiamo essere contenti con quello che abbiamo. C'è una differenza fra non essere contento e gioire con un vero dono di Dio. Allora, noi abbiamo visto in bambini che se tu li dai, sono contenti per sempre, non vogliono mai più, giusto? È vero? Cioè, tu li dai quello che chiedono e non chiedono mai più niente. Oh, non si vede. No, non è così. No. Tu li dai, oh che bello, che bello, posso avere ancora? Posso avere un altro? Posso avere quello adesso? E non importa quanto li dai, ma è solo bambini che sono così o non sono anche adulti così? Se tu prendi la nuova macchina ti soddisfa per sempre? E dopo 15 anni, oh che bella macchina! Tu prendi una cosa nuova, un nuovo aggeggio, una nuova casa, nuovi vestiti, ma quanto dura quella contentezza? Ben presto stai desiderando, guardando altrove. Allora, la contentezza riguarda ogni campo della vita, ma questo brano sta parlando specificamente della contentezza per le cose materiali. C'è anche la contentezza per la salute, è tutto un altro sermone, che dovremmo essere contenti con qualunque salute fisica. C'è la contentezza che riguarda le circostanze che ho, il lavoro che ho, i problemi che ho. E Dio ci chiama ad essere contenti in Lui, a prescindere da quali sono i problemi. Ma quelli sono altri sermoni. Oggi questo brano parla il contesto della contentezza con quello che abbiamo materialmente, economicamente. Quando un credente ha una vita di vera pietà, ed è anche contento con quello che ha, anche se è pochissimo, molto meno di tutti gli altri. Quella combinazione, la contentezza e la pietà, è un grande guadagno. Un guadagno che porta grandi benefici che durano per la vita e per l'eternità. Tu vuoi essere ricco, veramente ricco? Vuoi essere veramente benedetto? Vuoi un guadagno che lo Stato non può tassare, i ladri non possono rubare? Allora vivi una vita di pietà, essendo contento con quello che hai. E tu sarai ricchissimo con una ricchezza spirituale che dà la pace e dà la gioia e dà una viva speranza che non delude. Nel versetto 7 Paolo ci aiuta a capire l'assurdità di desiderare le cose del mondo. Desiderare le cose del mondo e cercare di ottenerle vuol dire cercare quello che tu perderai sicuramente. Voglio leggere di nuovo il versetto 7. Non abbiamo infatti portato nulla nel mondo ed è chiaro che neppure possiamo portarne via nulla. Arriviamo nel mondo nudi, non aggrappandoci a qualche aggeggio o giocattolo o oro o qualcosa di valore. Arriviamo con niente e lasciamo il mondo con niente. Ma c'è l'abito? Sì, ma tu lasci quell'abito. entriamo con niente, usciamo con niente. Vivere per le cose di questa vita è come porre tutte le tue speranze nel costruire un bellissimo castello accanto all'acqua, a bassa marea, e ti lavori, cammini una dita che lavori velocemente e in 2 ore hai costruito questo castello grande e hai detto, guarda quello che ho. Aspetta 12 ore, arriva la marea e non hai più niente. Che stoltezza! Costruisci dove? Parlando umanamente, dove devi costruire per non perdere? Sulla roccia, sulla roccia, sulla roccia di Gesù Cristo. Investi in quello che non puoi perdere. Cosa dice Gesù a proposito in Matteo? Vi leggo, conoscete, 6, 19 a 21. Non vi fate tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine guastano e dove i ladri sfondano e rubano. Anzi, fatevi tesori in cielo, dove né tignole né ruggine consumano, dove i ladri non sfondano e non rubano. Perché dov'è il vostro tesoro? Là sarà anche il vostro cuore. Allora, cosa desideri? Se tu desideri, che bella la mia macchina, che bello il mio nuovo smartphone, che bello i nuovi vestiti, che bello nuovi aggeggi che costano poco, non è quello il punto quanto costano. È quel desiderio di cose materiali, anche che valgono pochissimo. Non dobbiamo cercare la contentezza in queste cose. Infatti, andando avanti nel brano, nel versetto 8, leggo di nuovo. Ma quando abbiamo di che mangiare e di che coprirci, saremo di questo contenti. A livello materiale, dovremo essere contenti con un minimo che serve per sopravvivere. Ricordate che a quell'epoca la maggioranza delle persone era povera. Lavoravano a giornata. Ricordate la parabola delle 12 ore e operai che venivano pagati? E nell'Antico Testamento, tanti comandamenti di sempre pagare alla fine di ogni giorno, perché se no non avrebbero da mangiare. Ricordate? Non si aveva un conto in banca, un po' di riserva. Non c'era la previdenza sociale. Si viveva da busta paga, ogni giorno a busta paga. Non avevi una casa piena di valori. Era una casa, per noi, una baracca, un cane ha una casa così. Non c'era una riserva. E quindi, quando parlava di avere il minimo per sopravvivere, lui sta parlando del minimo. Sta parlando di quel cibo, non quello che preferisci tu, ma quel che basta per non avere fame. Coprirti non è avere un armadio a 4 stagioni con tanti vestiti in base, era avere qualcosa per coprirti dal freddo, un tetto da coprirti dalla pioggia. E Paolo dice, basta quello e non dovresti desiderare di più, dovresti essere contento con solo quello. Ha detto che è peccato avere più di quello? No. Non sta parlando di quello che ha. Sta parlando di quello che vuoi. Quello che vuoi. Quello che desideri. Non è un peccato avere più del minimo. Il peccato non sta in quello che uno possiede, sta in quello che uno desidera. Ma vi dico una cosa. Se tu non vuoi di più tante cose, non cercherai e non comprerai. Se tu sei contento con la tua macchina che a 12 anni ancora funziona bene, tu non cercherai una nuova macchina finché calcoli che adesso le riparazioni sono tali e ho i soldi, adesso cambio. Ma non vai nessuna voglia di cambiare prima, perché funziona. Se i tuoi vestiti non sono logorati, tu non vorrai, oh quello è bello, ma non tu avrai quello che serve per coprirti. E non avrai desiderio, sarai contento, contento, non avrai desiderio. Ma non costa tanto in saldo, ed è bellissimo. Tu hai desiderio, tu hai desiderio. Non sta parlando di quello che compri, sta parlando di quello che vuoi, anche se non puoi permettertelo. non è gravoso vivere così. Anzi, quando uno non desidera più le cose materiali, quando uno vive questo e non desidera, sai che è una persona libera. Tutti gli altri sono schiavi dei desideri, sempre scontenti, e quando ce l'hanno ricevono per pochissimi giorni o settimane e poi cominciano subito ad essere scontenti. Chi non ha più desideri è libero. È libero. Libero da mille pensieri. Libero da preoccupazioni. È importante capire che viviamo in un'epoca in cui quello che è il nostro tenore di vita normale è lusso per il mondo. Ricordate la statistica che vi ho detto qualche anno fa? Quante persone nel mondo non hanno acqua corrente in casa? Ricordate la cifra? 85%. Non hanno acqua corrente in casa. Non possono accendere il rubinetto. Non possono fare una doccia calda, così basta accendere il rubinetto. Non hanno quello. Tantissime persone non hanno un forno a gas o elettrico perché tu accendi e cucini. No, tu devi prendere legna o carbone o letame e farti un fuoco per poter cucinare. Tante persone non hanno scarpe. Tantissime persone non hanno una lavatrice, non hanno un frigorifero. E per loro la vita, se vogliono luce di notte, devono prendere un po' di kerosene e fare una fiamma e una piccola lampada e poi non si vede più di tanto. Noi viviamo nel lusso. Quello che sarebbe stretto nella nostra società, nel mondo, è ricco. Cura medica? Una macchina vecchia, ma una macchina? Una casa? Ma una casa? Riscaldata? E spesso anche il clima? Troppo spesso, anziché usare il metro di Dio, usiamo il metro della società intorno a noi e crediamo di aver bisogno, mi serve, ho bisogno di... Usiamo questo termine, ho bisogno di... Ma secondo quello che Dio ci sta dicendo, non ho bisogno di... Non sto dicendo che è peccato avere, non intendete male, sto parlando del desiderio. Spesso, anziché ubbidire al comandamento di questo brano, vogliamo essere alla moda, uso i vestiti come esempio. Dice, se abbiamo abbastanza da coprirci, non dice alla moda. Se ho quel minimo da mangiare, non devo mangiare in ristorante. Se è una macchina che funziona nella nostra società, serve la macchina. Ma se è una macchina che non è mica alla moda, non importa. Non è peccato avere una macchina più nuova, ma non importa, non deve essere un desiderio. Il problema, e voglio sottolineare questo, non è quello che abbiamo e dove è il nostro cuore. E se io ho un cuore contento, mille cose io non cercherò più. Io ho una regola con me stesso. Io ho la regola che non devo informarmi di quello che non serve. Se la mia macchina funziona, non devo guardare le nuove macchine. Devo evitare, perché crea desiderio. Se il mio computer funziona, anche se ha 5-6 anni, non devo guardare ai nuovi computer. Se il mio smartphone funziona, non devo guardare i nuovi modelli, perché solo, io non so di voi, io so in me, crea desiderio. Oh, quello va meglio. Wow, guarda le prestazioni migliori. Oh, guarda quei vestiti. Oh, io non ho quello stile, quello mi piace. Se io guardo, io desidero. Cosa serve la pubblicità? E quindi per me, io ho scelto di non guardare perché conosco il mio cuore. Ed è attirato come una calamita se io comincio a guardare. Cosa succede quando Cristo è il nostro tesoro? Zaccheo, il pubblicano che saliva l'albero per vedere Gesù, e Gesù ha detto oggi vengo a casa tua, è andato a casa sua, chiaramente ha predicato, Zaccheo ha visto il suo peccato, ha visto in Gesù perdono, e poi cosa dice? Dice, metà di tutto quello che ho, do. Metà subito. E tutte le persone che ho frodato, do a loro 4 volte di più. E probabilmente lui sapeva nelle tabelle che aveva. Che vuol dire che probabilmente ha dato via molto più del resto che rimaneva. E quel giorno è passato da ricco a assolutamente non più ricco. E lui dice, aveva grande gioia. Perché non importava più a lui le cose materiali. Non era difficile dare via metà più, 4 volte di più di tutto il resto. Non era difficile. Quando noi siamo contenti in Cristo, il nostro cuore sarà soddisfatto come le cose materiali non possono mai soddisfare. E se posso fare un parentesi? Se ci lamentiamo del lavoro tanto pesante, se noi siamo contenti in Cristo, saremo soddisfatti come il lavoro meno pesante non può mai soddisfarci. Per poter vivere così, dobbiamo fidarci di Dio. Dobbiamo dire, Signore, non devo correre, cercando di provvedere per me stesso. Ci penserai tu, come Gesù ci dichiara in Matteo 6,33. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. E cosa sono queste cose nel contesto di Matteo 6? Cibo e per coprirci. E io posso dire, Dio non promette ricchezze, ma se tu cerchi Dio, non avrai problemi economici che ti peseranno. Voglio aggiungere quell'ultima frase, che ti peseranno. Forse avrai problemi economici, ma non ti peseranno, perché tu avrai fede. No, Dio ha detto che provvederà il giusto. Ma stai per perdere la casa. Dio provvederà il giusto. E poi dopo un mese hai perso la casa. Dio non mi ha detto che avrei una casa mia. Guarda quella famiglia, mi hanno invitato a vivere in la loro cantina. Ho un tetto. Ma hai perso 15 anni di investimento nella casa. Qual è il problema? Perché sei agitato? Io non sono agitato. Non è quello il mio tesoro. Tesoro, Dio non mi ha promesso una vita comoda. Non mi ha promesso che morirò con soldi in banca. Mi ha promesso di provvedere per coprirmi e nutrirmi. E ho perso tutto. Ma guarda, Dio ha provveduto. E tu sarai contento. Tu sarai contento perché tu dici, non mi interessa. Questa non è casa mia. Io sono un cittadino di cielo. Io voglio guadagnare un tesoro per il mio Signore. Io voglio sentirlo dire, ben fatto mio servo fedele, entra nella gioia del tuo padrone, del tuo Signore. Io voglio quello. Quindi che vivo in una casa bella, che vivono in una baracca prestato a me da qualcun altro, non mi interessa, il mio cuore è soddisfatto in Gesù. E quante persone, come facciamo? Hai rotto questo, non c'è soldi per quello, come facciamo? E vivono prese. Perché non hanno fede in Dio e vogliono vivo a volte un tenore, non vogliono abbassarsi molto molto sotto gli altri. Ma scusate, qual è il problema se vivo sotto gli altri? Dio non dice di vivere come gli altri. Ma loro tutti i credenti, sei no, solo io. Ma che importa? Hai da nutrirsi e da coprirti? Con quello puoi essere contento. E tu puoi avere gioia. E tu puoi avere un grande guadagno che vale infinitamente di più di un guadagno materiale. Però andiamo avanti. Andiamo avanti in questo brano. Perché iniziando nel versetto 9, Dio guidò Paolo a parlarci della vita di quelli che non sono contenti. Questo brano descrive la grande maggioranza delle persone nel mondo e purtroppo descrive non pochi credenti. Dio sa se sono veri credenti o no. Seguite mentre rileggo 1 Timoteo 6, 9 e 10. Ma coloro che vogliono arricchirsi cadono nella tentazione e nel laccio e in molte passioni insensate e nocive che fanno sprofondare gli uomini in distruzione e perdizione. L'avidità del denaro, infatti, è la radice di tutti i mali. E per averlo grandemente desiderato, alcuni hanno deviato dalla fede e si sono procurati molti dolori. Questi versetti stanno parlando di chi non è contento con quello che ha. In questo brano Paolo dichiara che il desiderio di avere di più porta alla rovina. Notate la parola il desiderio. Notate prima che quando Paolo sta parlando di coloro che vogliono arricchirsi, quindi non sta parlando di chi è ricco, parla di quelli che vogliono arricchirsi. Un povero che rimarrà povero tutta la vita potrebbe voler arricchirsi. Scusate, per un povero che, parliamo dell'Italia, vive con 600 al mese, lui sogna 1.200. Mentre un riccone che prende 15.000 al mese sogna 25 o 30. Ma tutti e due vogliono arricchirsi. Paolo sta parlando del cuore, non di quanti soldi uno ha. Paolo descrive una condizione di cuore. La voglia che uno ha dentro. Tante persone di ogni livello economico vogliono arricchirsi, anche se non riescono. Anche se non riescono. Quanto è importante che esaminiamo il nostro cuore. Se una persona desidera più di quello che ha, e ha da mangiare e da coprirsi, allora c'entra in questo brano. Ma mica che voglio una macchina di lusso. No, non è quello. Dismetto. Vuoi arricchirti? Non sei contento con quello che hai? Cosa succede, attenzione, seguiamo quello che dice la parola, ad una persona che desidera avere di più? Non dico che vuole diventare ricchissimo, no, no, desidera di più. Questo desiderio acceca ai pericoli spirituali che sono lì davanti a lui. In questo brano Paolo dice che quella persona cade nelle tentazioni e nel laccio. La vita è piena di tentazioni. Cadere nelle tentazioni vuol dire allontanarci da Dio. Porta bruttissime conseguenze nella vita. La tentazione e il laccio sono descrizioni di quello che sarebbe una trappola. Voler arricchirci porta a cadere nella trappola. È come un animale che sente l'esca. E quando vieni preso con l'esca, non si ferma a vedere dove sto andando. Ma questo è un posto sano? Avete mai visto qualche video di topi ratoni? Quanto sono cauti? Sono incredibilmente cauti. Però quando sentono certi odori non sono più cauti. Vanno per l'esca e vengono presi e uccisi. Ed è così per chi vuole arricchirsi. Il brano dice anche che chi vuole arricchirsi cade in molte passioni insensate e nocive. Passioni, desideri insensati, passioni che portano male, sono come veleno. E poi passioni nocivi, passioni che sono velenosi, che danneggiano moltissimo chi ha queste passioni. Il peccato di volere di più rovina la vita. Infatti questi lacci passioni fanno sprofondare gli uomini in distruzione e perdizione, dice. Sprofondare cosa vuol dire? Si usa quella parola soprattutto per navi. E se una nave sprofonda, è un leggero danno o è un danno totale? Si perde tutto. Si perde tutto, assolutamente. E dice sprofondare nella distruzione e la perdizione. Distruzione probabilmente qui parla di danni terreni. Perdizione parla di danni eterni, la morte eterna. Carissimi, questo è un avvertimento estremamente forte. Il problema, viviamo in un mondo talmente preso col materialismo che non ci rendiamo conto. Che non ci rendiamo conto. il desiderio che uno riesce ad adempiere o no. Il desiderio porta a cadere in cose terribili. Quindi se tu riconosci che nel tuo cuore sei tentato a voler arricchirti meno degli altri, non è quello il metro. Riconosci che è un peccato gravissimo, il desiderio. Il peccato non è quello che hai, non è quello che fai per ottenere, è il desiderio. Tu puoi non fare certe cose perché tu vuoi, non solo hai desiderio di arricchirti, ma hai desiderio di essere visto bene dagli altri. E l'orgoglio qui ti fa non adempiere questo desiderio, ma c'è. Quindi non sto parlando di quanto uno ha, non sto parlando di quanto uno fa per ottenere, sto parlando del desiderio nel cuore, che sia manifesto a tutti o che sia nascosto, perché voglio fare bella figura. Dio ci sta parlando del desiderio del cuore. Quindi voglio invitarci tutti ad esaminare ognuno il proprio cuore. E anche se sto bene oggi, non vuol dire che starò bene domani. Posso essere tutto preso con Cristo adesso e fra 3 mesi posso essere attirato a desiderare qualcosa di materiale. Quindi è un esame che serve fare ripetutamente. Nel versetto 10 voglio leggere quello. Paolo va a fondo a quello che fa questo desiderio, questo voler arricchirsi. Leggo versetto 10. L'avidità del denaro, infatti, è la radice di tutti i mali. Per averlo grandemente desiderato, alcuni hanno deviato dalla fede e si sono procurati molti dolori. La parola avidità del denaro, in greco è una parola, ed è un composto fra amare e argento, che per loro era soldi. Amare soldi. Quindi amare di vederlo come una bella cosa. Quindi è la stessa cosa di voler arricchirsi. Avidità del denaro è la radice che porta a tutti i tipi di mali. Non vuol dire che ogni male viene da questo. Uno può avere concupiscenza carnale e sessuale, uno può avere odio, cattiveria, che porta anche a male. Però questo desiderio porta a tutti i tipi di male, perché per arrivare ad avere di più uno arriva appunto di essere capace a peccare in tanti modi diversi. Nonostante quanto l'avidità sia un grave peccato, per il mondo non è peccato. Pensate a questo. Il mondo non vede questo come una cosa brutta, se è contenuto, se è moderato, come dice il mondo. È visto come quello, onestamente, la nostra economia crollerebbe subito se non ci fosse l'avidità. Perché la società non va avanti solo con i bisogni. Il guadagno più grande non è, per esempio, cibo. Supermercati è un bisogno. Ma i supermercati hanno margini strettissimi. Invece gioielli hanno margini altissimi. Macchine di lusso hanno margini altissimi. Le cose dove si guadagna sono le cose che non servono nella società. Ho letto che un iPhone costa loro meno di 100, vendono per 600-700. È un guadagno notevole. L'Apple ha più soldi della maggioranza delle nazioni del mondo. Allora, se si smettesse nella società ad avere avidità di volere, l'economia attuale crollerebbe, sarebbe un disastro. Certamente rinascerebbe in modo molto più sano, ma quello è un altro discorso. Quindi il mondo non ti insegnerà mai a non avere desiderio per le altre cose, piuttosto il mondo fa del tutto per incoraggiarti ad avere desiderio per altre cose. Ricordate che avidità del denaro, desiderio per ricchezze, non è legato a quanto hai. Sto dicendo questo ripetutamente. perché non voglio che qualcuno vada bene dicendo Marco ha detto che è peccato avere una macchina che costa più di tot o avere i vestiti che costano più di tot. No, non sto dicendo quello. Sto parlando del cuore. Ti dico la verità, se tu non hai alcun desiderio per le cose più del minimo, tante cose non prenderai. Questo è vero. Questo è vero. Però non è il fatto di avere. Avidità porta ad ogni tipo di male, per esempio, porta ad odio, porta gelosia, porta all'amarezza, porta a mentire, porta a rubare, porta a trascurare le persone preziose, porta a non usare i nostri doni spirituali per i beni degli altri, porta ad ogni forma di cattiveria e malvagità, porta ad una vita rovinata, a matrimoni rovinati, a tante altre cose. Quando uno desidera grandemente il denaro, può portare anche, dice il brano, questo è terribile, a deviare dalla fede. Allora, biblicamente ci possono essere tanti falsi credenti che sembrano credenti e sono nella chiesa a volte per anni e possono deviare, ma non erano mai veramente salvati. Prego che questo non voglia dire veri credenti, comunque può portare a deviare dalla fede e procura tanti dolori. Tanti dolori. Gesù dice, in Marco 8:36 conosciamo in memoria questo, che gioverà infatti all'uomo guadagnare il mondo intero se puoi perdere l'anima sua. Se vogliamo parlare di brutte conseguenze, guadagnare tutto il mondo, è successo in tutto, quello che vuoi ottieni. Tuoi sogni, tu vuoi una vita tranquilla, io non voglio una bella casa, lo so, io voglio una casa semplice mia, la mia terra che posso lavorare, una semplice macchina, io voglio solo quello, ma il tuo desiderio non è per Cristo. Tu vuoi più del minimo per sopravvivere. Ma è molto meno di tutti gli altri. Non importa, il tuo tesoro è terreno. E se tu guadagni il mondo intero che tu sogni, pur essendo molto più piccolo degli altri, e perdi l'anima, che ti giova? Le ricchezze o la carne, guardando le cose belle, promettono. Infatti io ho studiato pubblicità e marketing all'università per un anno. E quando fai una pubblicità, tu non stai vedendo il prodotto. Cosa stai vedendo? Cioè, la prima cosa che ti insegnano, tu non devi fare la pubblicità per vendere il prodotto, perché non vendrai quasi niente. Cosa devi vendere? Soddisfazione, cuore soddisfatto. Avete mai notato, guardate le pubblicità e vedi le facce delle persone, ah, gioiose, che si tratti di biscotti per colazione, che famiglia esemplare di chi ha la macchina con un sorriso tutto contento, vendono soddisfazione al cuore e ti dicono se tu hai questo prodotto, tu sarai soddisfatto, è una menzogna. Non soddisfa il cuore, Gesù Cristo soddisfa il cuore. Allora fermate a pensare con me, cosa sta dicendo Dio a noi in questo brano? Ci sta avvertendo di quello che è normalissimo nel mondo intorno a noi, che nessuno vede male nel mondo se è contenuto. Il desiderio di avere di più, il desiderio di cercare la soddisfazione nelle nuove cose, non prendendo debiti, no, no, io sono, ho autocontrollo, non faccio debiti, sono attento. E poi entro i miei limiti e do anche alla Chiesa. Riusciamo ad autogiustificarci in tanti modi. Dio ci sta avvertendo qui del terribile inganno di desiderare di più. Ci avverte a stare in guardia, a esaminare il nostro cuore per non cadere nemmeno un pochettino, perché il problema è questo, come tanti peccati, come tutti i peccati, si inizia con un piccolo passo, poi un altro, poi un altro, poi un altro, poi un altro, e tu arrivi dove mai avresti sognato di arrivare. E così funziona. Per capire il discorso di questo brano, consideriamo, sto chiudendo con questo, l'immenso contrasto fra il vero guadagno che uno ha quando ha una vita di pietà ed è contento con quel minimo che serve per sopravvivere. Consideriamo quel guadagno con quello che ha uno che desidera avere di più. Vuole arricchirsi. Vuole arricchirsi. Quando abbiamo una vita di pietà e siamo contenti, veramente contenti, è un grande guadagno perché avremo la gioia. Gesù dice in Giovanni 15, parlando di vivere per portare frutto, dimorando in Cristo, pregando di portare frutto, dice, vi ho detto queste cose, 11, affinché la mia gioia dimori in voi, la vostra gioia sia completa. La gioia. La persona che è contento, perché ha fede in Dio. Signore, io voglio cercare il tuo regno e la tua giustizia. Ci pensi tu? Quella persona ha pace. Ma scusami, hai appena perso il lavoro. Ma è da Dio questo? Lui sa quello che stai facendo? Ma adesso sei messo male. Ma è una prova da Dio, perché Lui mi sta preparando per la sua presenza. Ma hai perso tutto? No, non ho perso Cristo. Ho perso le cose che perderei comunque. E questa persona ha pace e ha gioia. E questa persona ha la gioia di sapere che la sua vita conta per l'eternità e non perderà la morte e quello per cui si è affaticato. Invece la persona che vuole arricchirsi, quella persona non è mai contenta. Se ottieni di più, perché non tutti arrivano ad ottenere di più, desiderano, ma non sempre ottengono, ma se ottieni di più, non è che sta bene, ben presto vuole qualcos'altro. Non ha mai vera pace, perché sa che può, e non solo può, che perderà prima o poi quello che ha. Non ha pace con gli altri, perché quando io voglio di più di cose materiali, mi metto in conflitto con le persone intorno a me, perché loro vogliono cose diverse, e ci sono scontri, e questa è la causa di tanti problemi nel matrimonio. Peggio ancora, desiderare cose sulla terra. Sentite questo. Desiderare cose sulla terra sempre fa oscurare gli occhi a vedere la gloria di Gesù Cristo. Un uomo non può apprezzare un'altra donna e comunque essere soddisfatto con sua moglie. È impossibile. Ed è impossibile desiderare cose della terra e trovare la gioia in Cristo. Non possiamo amare Dio e anche amare le cose del mondo. Questa è la verità in 1 Giovanni 2,15. Conosciamo questo. Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Desiderare amare la stessa cosa. E Dio ci comanda a non pensare alle cose della terra. Colossesi 3, 1 e 2. Se dunque siete risuscitati con Cristo, grazie a Dio siamo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra. Non dobbiamo avere la mente sulle cose sulla terra. Sei, non sei, quando la mia macchina, la mia lavatrice si rovina, diventa vecchia e non funziona, devo, ok, quali sono le macchine ormai in vendita, quanti soldi serve giusto spendere, va bene. Ma non è quello avere la mente sulle cose della terra, fa parte di devo vivere, ok? La casa è vuota di cibo, devo pensare, ok, cioè, devo prendere un po' di cibo, no? Oh, adesso il tetto perde acqua, non ho da coprirmi perché la pioggia arriva dentro, devo pensare a riparare il tetto. Non sta parlando di quello, sta parlando di dove sono i pensieri. E dice di non avere i pensieri su quelle cose che sono sulla terra. Gesù in Luca 16 parlava del fatto del cuore e dice: nessun servo può seguire a due padroni, poiché o odierà l'uno e amerà l'altro, o si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio e a Mammona. Mammona, ricchezze. O abbiamo un cuore per Dio, vogliamo Dio, vogliamo vedere Cristo glorificato è conosciuto da altri e questa è la nostra passione e quindi ci pensa Dio a provvedere il necessario? O abbiamo il cuore attaccato alle cose del mondo? Ma per farlo figura, non in senso esagerato, eh? Non in senso esagerato, non voglio che gli altri mi vedano male, ma il mio cuore è là. No, o il mio cuore è con Dio o è con le cose del mondo. O un marito ha cuore per la moglie o ha cuore per un'altra donna, ma non per tutti e due. E quindi in questo brano Dio ci insegna che è un grave peccato cercare, desiderare la soddisfazione nelle cose materiali. Invece dobbiamo avere una vita di pietà, reverenza, pensando a Dio e essendo contenti con quello che serve per mangiare e coprirci e per il resto se ce l'ho bene, se no benissimo anche quello. E chi vive così avrà un grande guadagno. Chi invece vuole arricchirsi, desidera più cose, sprofonderà in terribili, terribili cadute, danni, lacci e disastri. E se veramente vive così, nella perdizione. Quindi voglio lasciarci con un incoraggiamento di esaminare ognuno il proprio cuore, oggi ma continuamente nella vita. Perché come dico, posso andare bene oggi. E fra pochi mesi posso avere un cuore che comincia ad essere rivolto verso altre cose. Se tu riconosci nel tuo cuore, Signore, io sto desiderando, ravvediti, ravvediti. Non è peccato avere? Non è peccato avere tante cose. Il peccato è desiderare. E quindi preghiamo, oh Signore, fammi non ingannarmi, fammi non mentire a me stesso. Fammi no, solo perché mi serve. Signori, voglio vedere se il mio cuore è attirato. Io voglio confessarlo, che vuol dire che non sto avendo Gesù Cristo come tesoro, è una parte di quell'affezione per Cristo è rivolto a qualcos'altro. Preghiamo che Dio ci farà vedere il nostro cuore e non trovarci con le nostre cose ed essere, oh, che bello, mi piace, mi piace. O che possiamo essere fissati con Cristo. E come l'esempio della famiglia che hanno il figlio che sta morendo e i dottori fanno un intervento molto, molto rischioso. E dopo 12 ore di intervento, un'equipe di 15 dottori, infermieri, tutti escono e chiamano i genitori e dicono: tuo figlio vivrà. E se la chiamano in una stanza brutta, con una sedia scadente, il genitore è offeso. Ma scusami, non potevi chiamarmi in una stanza più bella con una sedia meglio di questo? Il genitore ci pensa minimamente. È talmente preso con la notizia che suo figlio vive che non importa nulla. E se noi siamo presi con Gesù Cristo. Il nostro figlio vive, il nostro Signore vive e noi viviamo per mezzo di Lui. Come vivremo questa vita materialmente non ci importerà. O che possiamo vedere Cristo, preghiamo. Padre, ti ringrazio per la tua parola. È veramente una spada a doppio taglio e divide e ci mostra il nostro cuore che spesso non è sempre rivolto a te. Che stoltezza di cercare altrove la soddisfazione che solo Gesù Cristo può darci. Ma io ti ringrazio per la tua parola, per il tuo spirito, e tu ci ami così tanto che non vuoi lasciarci in quella condizione, ma vuoi scuoterci, vuoi farci vedere di nuovo affinché possiamo confessare il peccato e tornare a vedere Cristo. E ti prego perciò che possiamo vedere Cristo. Certamente dobbiamo usare i mezzi che ci hai dato. Dobbiamo usare la parola, la preghiera, la comunione. Dobbiamo avvalerci dei doni spirituali gli uni degli altri. Non possiamo crescere isolati se non è che tu ci hai isolato. Magari uno in prigione per la fede. Aiutaci a cercare per primo il regno di Dio, non lavoro, carriera, risolvere i problemi, ma prima di ogni altra cosa il regno di Dio e la sua giustizia. Oh Padre, mostraci dove non abbiamo una vita di pietà, dove non abbiamo timore di te, dove non siamo reverenti, dove non siamo mansueti, affinché possiamo confessare questi peccati per camminare in stretta comunione con te. Che privilegio! Opera in noi, ti prego, facci essere sempre più un popolo focalizzato solamente su Gesù Cristo, strumenti nelle tue mani per la tua gloria, perché vogliamo che tu sia glorificato e il nostro cuore gioi, vuole gioia in Cristo. Opera, ti prego, per questo, per la tua gloria. Nel nome di Gesù Cristo ti prego questo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.